Buonasera a tutti, e direi di cominciare, abbiamo lasciato passare il quarto d'ora accademico, partiamo diciamo con le presenze per poi cominciare la commissione. E, io sostituisco il presidente e il vicepresidente che sono assenti e sono appunto il consigliere Salvioli che sono presenti anche i consiglieri Acquaviva Marcello, Silvia Santugnone, Diego Montanari, Fausto Roncarati che sostituisce il consigliere Andrea Saltini e Pier Francesco Fabbri. Hanno già avvertito del ritardo il consigliere Matteo Ballotta e il consigliere Giovanni Marrone. C'è come consigliere aggiunto Andrea Tremellini e il consigliere indipendente Michele Sardone. Al primo punto di questa commissione ci sono l'approfondimento per il consuntivo e abbiamo il numero legale, quindi direi di partire. Prima di partire ringraziamo i dirigenti presenti e l'assessore. Magari prima di partire chiediamo all'assessore competente Leonardo Pastore se vuole dire qualcosa.
Grazie, grazie Presidente. Sì, mi unisco anch'io ai ringraziamenti per la presenza qui di, delle dirigenti e dei dirigenti della nostra amministrazione. E, questo è il secondo appuntamento nel quale affrontiamo e analizziamo il bilancio consuntivo. Nel primo è stata fatta una carrellata abbastanza ampia e approfondita sulla relazione al rendiconto conto di gestione, ovviamente tutti i documenti sono stati inviati ai commissari e ai consiglieri nei tempi previsti e quindi l'auspicio insomma è quello di utilizzare questo secondo appuntamento, vista anche la presenza dei dirigenti della nostra amministrazione, per tutta una serie di approfondimenti, per delle domande insomma che le commissarie e i commissari vorranno rivolgersi in vista del Consiglio Comunale. Io insomma, direi di aver terminato, insomma, quindi ovviamente sono anch'io, ringrazio la vice sindaca Nadia Caselgrandi per la sua presenza, siamo a disposizione anche noi per ogni tipo di intervento e risposta.
Ok, direi di partire, quindi se qualcuno vuole cominciare con le domande, prego.
Eccomi, buonasera a tutti. Io non ero presente alla scorsa commissione, c'era il collega Temelini che mi ha sostituito, mi scuso se eventualmente faccio qualche domanda che potrebbe essere ripetitiva, ma volevo, vista anche la presenza appunto dei dirigenti che anche noi ringraziamo, fare un po' un excursus su alcuni punti. Vado intanto, faccio le domande e poi mi dite se ne faccio una alla volta o se allora parto da alcuni aspetti più finanziari e volevo vedere un attimo qual era stato l'andamento degli oneri di urbanizzazione sul 2022. Poi ho visto un incremento delle entrate dell'IMU e chiedo conferma che questo sia dovuto alla manovra economica che è stata approvata appunto nel 2022. Ho visto anche un aumento delle entrate dell'IRPEF, e anche abbastanza importante, quindi volevo un attimo capire da dove era derivato. Vendita di energia da fotovoltaico, forse ne avete parlato, chiedevo qual era questo meccanismo per cui c'era questa differenza importante di extra profitto da restituire e come ci troviamo rispetto alla rendita, alla redditività economica a questo punto del fotovoltaico dopo, se non sbaglio, è partito nel 2012-2013, insomma capire un attimo rispetto agli anni di attività dei tre impianti a che punto siamo sotto il profilo economico, della resa insomma, economica dell'investimento. Volevo poi fare un approfondimento, e magari lo faccio dopo, relativamente alle sanzioni per violazione del codice della strada e anche rispetto alle altre sanzioni, mi riferisco in particolar modo alle sanzioni in materia ambientale. Chiedevo poi, e questo forse è una domanda diciamo trasversale un po' a tutti i dirigenti, se trovo rispetto ai fondi PNRR, se tutti quelli che a fine 2022 il Comune di Castelfranco ha ottenuto, li trovo tutti esplicitati nel... scusate che le vado a prendere, l'avevo visto prima... Avevo trovati prima, scusatemi solo un attimo, dove sono? Arrivo, perdonate un attimo la confusione. Ecco qua. Nel piano degli investimenti 64-65 della relazione se li trovo tutti lì. Ne approfitto della presenza del dirigente Marino anche per chiedere a che punto è l'acquisizione al patrimonio dell'ente della Roccamagna, e poi avevamo in sospeso anche appunto la questione delle rosse, quindi volevo un attimo capire com'era la situazione. Mi fermo qui per adesso, grazie.
Ok, scusate, solo a beneficio della registrazione, diciamo che i consiglieri Ugo Piacquadio, Girotti Zirotti e Amicucci Modesto avevano dichiarato la loro assenza. Direi che le domande poste siano per il dirigente della Desani, a cui diamo la parola.
Sì, allora, per quanto riguarda gli oneri, possiamo andare a vedere, adesso trovo la pagina, dove c'è il dettaglio degli incassi, pagina 53. Erano previsti circa, ci eravamo assestati con più di 700.000 euro rispetto, diciamo, come previsione, e l'incassato è stato di 1.316.039,70, quindi abbiamo avuto maggiori introiti rispetto a quanto preventivato, tant'è vero che siamo andati a costituire avanzo vincolato per la parte di oneri incassati di più e non spesi. Quindi hanno creato avanzo vincolato, tra l'altro se vi ricordate quando abbiamo approvato in consiglio il cofinanziamento per il nido, per la scuola Walt Disney, il cofinanziamento erano avanzi vincolato presunto, perché comunque dovevamo ancora approvare il consuntivo. Poi invece per quanto riguarda l'IMU, allora sì, confermo, l'incremento della voce dell'IMU è appunto legata alla manovra che è stata votata con il bilancio 2022, quindi abbiamo un incremento di circa 900.000 euro per quanto riguarda l'IMU ed era legato alla rimodulazione delle tariffe. Tant'è vero che vediamo sia l'incremento dell'IMU per quanto riguarda la parte tariffaria, e se vi ricordate quando è stato approvato il bilancio 2022 si era detto che questi maggiori questo maggiore incremento di gettito sarebbe stato destinato per finanziare 700.000 euro di manutenzioni ordinarie che negli ultimi anni venivano fondamentalmente finanziati dagli oneri di urbanizzazione. Infatti poi vediamo che gli oneri di urbanizzazione hanno finanziato interamente manutenzioni straordinarie, quindi spese in conto capitale, e poi vediamo anche che, tra l'altro avevamo detto che invece la differenza a regime poi circa 200.000 euro avrebbe invece finanziato una revisione delle tariffe per quanto riguarda la mensa, e quindi una revisione verso l'utenza, una revisione verso una riduzione delle tariffe, tant'è vero che se andiamo a pagina 49 vediamo che l'introito del mensa scolastica si è attestato a 1.192.000 euro. Il confronto, mi raccomando, è sempre da fare rispetto al 2019, perché ricordiamoci che l'anno 2020 e l'anno 2021 risentono comunque fortemente delle chiusure legate al Covid. Sicuramente il 2020 risente della chiusura totale dei servizi da marzo in avanti, il 2021 risente di chiusure a singhiozzo legate al fatto che alcune classi temporaneamente venivano messe in DAD e quindi non c'era il consumo del pasto, e sappiamo che noi sul fronte della mensa, essendo in appalto, paghiamo per i pasti che vengono consumati. Quindi già dall'anno 2022 iniziamo a vedere l'impatto sulla questione delle mense, che si vede bene anche nella pagina successiva, dove viene evidenziato il tasso di copertura del servizio. Il tasso di copertura di servizio della mensa scolastica, la copertura da tariffe, è del 78,3. Nel 2021 era dell'83,5, quindi in riduzione, una riduzione che si vedrà maggiormente col consuntivo 2023, perché vi ricordo che la riduzione tariffaria è partita da settembre, quindi la riduzione tariffaria dell'anno scolastico, quindi anno scolastico 22-23, quindi nel 23 si sentirà l'impatto pieno. Per quanto riguarda invece l'addizionale, allora l'addizionale intanto confermiamo che c'è invarianza di aliquota, siamo già all'8 per mille, quindi non è possibile aumentare ulteriormente. E che cosa è successo? È successo che nel 2021 ci si attendeva una riduzione dell'addizionale IRPEF, perché vi ricordo che viene rapportata sui redditi, e vi ricordo anche che gli incassi dell'addizionale sono abbastanza particolari, perché si riesce a capire di avere veramente centrato la stima di bilancio a distanza di un anno e mezzo, due, per la modalità con la quale l'addizionale viene versata in acconto, e poi c'è il saldo che è definito l'anno dopo quando si fa la dichiarazione dei redditi, e nel momento in cui c'è il saldo a sua volta può essere attualizzato. Quindi a distanza di due anni noi capiamo se abbiamo effettivamente l'incasso. Dopodiché è successo che nel 2021 abbiamo iscritto a bilancio la cifra che fondamentalmente ci ha definito lo Stato nel momento in cui è andato a effettuare le stime di perdita di gettito, e stime che noi poi abbiamo utilizzato per la certificazione Covid, perché se vi ricordate ci sono stati dati per il 2020, per il 2021 dei fondi, tra l'altro nel 2020 importi veramente notevoli, per andare a supportare le maggiori spese Covid e le minori entrate legate al Covid, e quindi a un certo punto lo Stato stesso aveva fatto una ipotesi di riduzione dell'IMU per incapacità di pagamenti da parte degli utenti, dei contribuenti e anche dell'addizionale. Così non è stata, nel senso che nel 2022 noi abbiamo registrato dei maggiori incassi relativi all'addizionale 2021. L'addizionale, si è rivelata fondamentalmente un incasso che ha retto rispetto a tutta la questione della crisi della pandemia. Evidentemente le misure, messe in campo dai governi hanno retto, evidentemente la parte che è stata molto colpita è stata la parte sommersa, perché sicuramente ci sono state delle categorie che sono state colpite dal Covid hanno avuto una riduzione di introiti, sicuramente diciamo la parte emersa ha retto il colpo, quindi questo maggiore introito nel 2022 è perché, infatti se vedi il 2021 c'è un crollo, ma è un crollo che era legato a stime statali, noi li abbiamo messi quelli a bilancio per poi invece nel 2022 andare a rilevare dei maggiori introiti, però diciamo che l'aliquota non è assolutamente cambiata. Extra profitti.
Allora, posso chiedere un chiarimento, certo, su questo, sì, punto? Prendo sempre come riferimento il 19,
sì,
lasciando stare il 20 e il 21 per le ragioni, sì, che dicevamo prima. Sempre a proposito dell'addizionale IRPEF, vedo che anche rispetto al 19, sì, c'è appunto un aumento, l'aliquota è invariata da parecchi anni, sì, di 500.000 euro.
Sì.
Ecco, che cosa è cambiato per avere questo aumento in due situazioni che voglio definire ordinarie, ecco, 19 e 22?
Perché praticamente allora nel 2022 abbiamo intanto quasi 300.000 euro in più per allinearci rispetto ai 3.790. Ok? Quindi dei 500, e poi dopo c'è la coda anche del 2020, perché alla fine, anche nel 2020, alla fine i redditi sono aumentati e quindi è aumentato il gettito.
Quindi un meccanismo ordinario.
È un meccanismo ordinario, sì. Esatto. Per quanto riguarda invece gli extra profitti, allora, abbiamo fatto un approfondimento verso la fine, a pagina 82, perché anche questa voce di bilancio fa sì che sia in parte entrata che in parte spesa noi abbiamo un'entrata straordinaria e un picco di spesa che anche qui l'avremo solo, spero, nel 2022. Che cosa è successo? È successo che a gennaio 2022 è stato approvato un decreto per cui andava a fissare la tariffa che ci avrebbe riconosciuto per tutto l'anno il GSE, che è praticamente l'ente col quale noi ci rapportiamo e che compra l'energia elettrica che vengono prodotti che viene prodotta da questi campi fotovoltaici, che a un certo punto ha calmierato la tariffa, perché si arrivava ad una situazione per cui a parità di costi, perché il campo fotovoltaico e non utilizza gas per produrre energia elettrica, quindi a parità di costi sarebbe avuto dei ricavi esorbitanti. Che cosa è successo però? Che a fine gennaio è stato fissato i 58 euro a megawattora, 0,58 kilowatt, però poi cosa ha fatto il GSE? Ha continuato a chiederci, perché mensilmente noi cediamo energia elettrica e mensilmente il GSE ci scrive e dice: allora io questo mese ho preso tot kilowatt e mettimi una fattura per questo importo, e noi Ligia il dovere e mettiamo la fattura verso il GSE che poi ci paga. Il GSE se ne è completamente fregato di questo decreto ed è arrivato fino a ottobre a chiederci mensilmente di emettere delle fatture per i prezzi di mercato, e quindi noi abbiamo emesso delle fatture per 709.000 euro, tant'è vero che se vi ricordate a novembre siamo andati a fare questa variazione di bilancio per cui abbiamo aumentato enormemente le entrate al titolo terzo relative alla vendita dell'energia, ma abbiamo dovuto aumentare anche la spesa perché a un certo punto il GSE si è svegliato, ha detto: oh, aspettano che mi sono sbagliato, e invece di chiedere a noi di emettere una nota da credito come si fa nella contabilità normale, quindi se io emetto una fattura che non deve essere emessa, poi emetto una nota da credito, invece no, è stato lui che ci ha emesso una fattura. Tra l'altro c'è stato anche, a parte che alcuni comuni non avevano realizzato che c'era stato questo calmieramento e si sono trovati un po' in difficoltà, però lì, voglio dire, è una questione di norme che evidentemente era sfuggita, ma dal punto di vista contabile non va bene, ma non c'è stato verso, alla fine lui è gigante e ha imposto la sua metodologia, perché emettere una fattura contabilmente significa che io ci ho ceduto qualcosa, o un servizio, un bene, e a sé non ci ha ceduto niente. Quindi noi contabilmente abbiamo emesso una tonnellata di fatture per 709.000 euro, le abbiamo dovute registrare in entrata, e il GSC ci ha emesso una fattura per andare a compensare gli extra profitti, quindi le quote che ci aveva chiesto di fatturare in più, che però noi abbiamo dovuto stanziare in spesa, perché a fronte di una fattura di un fornitore io la devo appoggiare sulla spesa. Alla fine di tutto avremmo dovuto fatturare 192.000 euro e ci avevano chiesto di fatturare 709.000. Ok, quindi noi abbiamo a bilancio una situazione per cui al titolo terzo abbiamo a pagina 49, se noi andiamo a vedere, abbiamo la vendita dell'energia elettrica, la seconda riga, dopo la vendita dei farmaci, introito cessione energia fotovoltaico, abbiamo il picco nel 2022 di 709.000 euro, okay? Che mediamente giravamo attorno ai 170. Il 2021 avevamo già avuto degli extra profitti, questi ci sono stati lasciati, perché comunque nel 2021 abbiamo venduto energia per 321.000 euro, quindi mediamente 140.000 euro in più, 150.000 euro in più rispetto alla media. Semplicemente la misura non era stata attuata, molto probabilmente si pensava che a un certo punto poi ci fosse anche uno stop della crescita dell'energia. Quindi a fronte di questo picco di entrata, però poi noi andiamo a vedere nella spesa, a pagina 56, l'ultima riga, fonti energetiche, dove noi andiamo a registrare il canone leasing che noi andiamo a riconoscere per l'impianto fotovoltaico. Passiamo da una spesa media che va su 1,5 milioni, passiamo a 1,944, perché qua dentro è stata registrata la fattura di compensazione del GSE, però questa manovra fa sì che poi da un anno all'altro il nostro bilancio sia non paragonabile. Cioè, abbiamo avuto l'anno del Covid, il 2021 lo strascico, il 2022 tutto il picco delle utenze, veramente è quasi impossibile riuscire a fare dei paragoni.
Ho risposto a quindi tutto. Qui abbiamo i 511.000 euro.
Ah, qui praticamente
nel 1.944, sì, esatto, della spesa.
Esatto. Sì, sì, c'è la quota rifa che il GSE ha fatturato. Sì.
Posso intervenire per le risposte?
Posso solo chiedere una precisazione sempre sul fotovoltaico, quindi sostanzialmente quello che rimane al comune come quota GSE sono i 168.000 euro, la differenza tra i 709 e i 511.000 nella tabella appunto di pagina 82, 198 chiedo scusa.
98 è la quota della vendita dell'energia. Il dettaglio di quello che l'impianto tra costi ed entrate ha prodotto lo troviamo a pagina 51.
Quindi 198 è la quota reale di vendita che ci rimane.
È la quota della vendita dell'energia. Pagina 51 c'è il dettaglio invece di tutte le entrate e delle uscite collegate al fotovoltaico. Il fotovoltaico,
grazie.
Okay, c'è la quota di 1.317.000, che è il contributo che ci viene riconosciuto per tutti i 20 anni, legato, ed è una quota fissa che viene riconosciuta in base ai kilowatt prodotti, e quindi quella ci viene riconosciuta, è fissa da quando noi abbiamo stipulato il contratto. Poi c'è la quota invece della vendita dell'energia, che questa varia in base alle tariffe in vigore in quel momento a mercato, a parte 2022 che ha avuto questa particolarità dell'extra profitto. Invece in parte spesa abbiamo 1.490.000 euro circa di canone leasing, e poi vabbè, poi ci sono i 511.000 del rimborso extra profitti, per cui alla fine abbiamo visto che tra diciamo il saldo della cessione dell'energia è stato 198.000, però alla fine tra costi e ricavi 26.000 euro sono rimasti a beneficio del bilancio. Okay. Cosa? È su da me, sulla scrivania? Sì, 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 grazie. Sono nel tavolo ovale.
Chiedo scusa, posso tornare un attimo sul fotovoltaico? È molto poco rispetto a quello che è il trend.
Si va ad anni. L'anno scorso, per esempio, avevamo avuto ben di più, perché poi c'era stata riconosciuta una tariffa maggiore. La tariffa che è stata riconosciuta per la cessione dell'energia è stata particolarmente bassa, è stata inferiore rispetto a quella che in tempi normali ci veniva riconosciuta.
Sul 22,
esatto.
Ed è questo il motivo per cui ci troviamo alla fine un risultato positivo così basso? Ci sono state delle spese, qualcosa che...
No, delle spese no, bisognerebbe andare a vedere, se non ce l'ho in mente, la produzione di kilowatt, perché poi è la produzione di kilowatt, certo, che fa e quanto viene riconosciuto anche di tariffa della cessione dell'energia, perché il contributo incentivante è dato e comunque è collegato anche ai kilowatt prodotti, perché se poi la produzione del kilowatt è leggermente inferiore, dopo cala tutto, mentre invece il leasing quello è.
Con quale dato lo possiamo paragonare per fare un raffronto? Col 21 no?
Con il 21, adesso comunque proviamo a mettere assieme quelli degli ultimi anni. Cioè,
ecco, cessione energia, canone cessione energia e kilowatt prodotti, tanto un po' per capire qual è stato il trend, poi ripeto con quelli che possono essere anni paragonabili.
Sì.
Grazie.
Sempre per la registrazione, ricordiamo che è arrivato il consigliere Ballotta alle 19.10, aveva chiesto la parola il dirigente Marino.
Sì, grazie, buonasera a tutti. Era per dare le informazioni che mi aveva chiesto la consigliera Santognone. Allora, per quanto riguarda l'acquisizione al patrimonio comunale di immobili del Demanio, sostanzialmente noi abbiamo negli anni avanzato e abbiamo tre richieste che sono tuttora aperte. Una che riguarda la Rocca Magna, una che riguarda l'edificio delle scuole rosse e una che riguarda il tirassegno. Per quanto riguarda la richiesta della Rocca Magna e delle scuole rosse, siamo al livello che avevamo fatto una richiesta formale e presentato un piano di valorizzazione che era stato sostanzialmente approvato da questo Consiglio Comunale, vada a memoria febbraio-marzo 2020, esattamente uno dei consigli, o il primo dell'era pre-Covid o il primo dell'era della Covid. E da allora ad oggi è successo poco per via del Covid. Abbiamo avuto a dicembre un incontro con la direttrice del Demanio regionale sezione Emilia, che è venuta a trovarci a farci visita. L'abbiamo incontrata con il sindaco e gli abbiamo chiesto, perché abbiamo chiesto sostanzialmente sollecitato e avere informazioni sullo stato delle pratiche. Dopodiché siamo stati formalmente convocati e sono andato a Bologna mercoledì 22 febbraio alle ore 10, sia per quanto riguarda la Rocca Magna che per quanto riguarda le Rosse, dove sostanzialmente c'è stato nella sede del segretariato regionale dei beni culturali un incontro tra il segretariato, la sovrintendenza e i funzionari del Demanio, tra cui la direttrice, e il comune, dove sostanzialmente ci hanno interrogato su quelle che erano le intenzioni del comune, eccetera. E abbiamo risposto a tutte le domande che loro ci hanno posto e sostanzialmente ci hanno detto che le pratiche possono continuare il loro iter e passare allo step successivo.
Ci sono dei distinguo da fare, nel senso che la Roccamagna ha come dire, una chance in più rispetto a quello che è il piano di valorizzazione, perché loro il piano di valorizzazione va calibrato su quello che è diciamo, le attività e la valorizzazione di tipo storico-culturale. E quindi la Roccamagna è ben si adatta a questo, e quindi stiamo concordando, stiamo raccogliendo del materiale per presentare un ulteriore step sul piano di valore. È una cosa abbastanza lunga, ci hanno spiegato, perché bisogna fare la convenzione, il passaggio col Demanio a Roma, e sostanzialmente si adatta molto di più, perché gli obiettivi del Demanio sono quelli di valorizzare dal punto di vista storico-culturale, coinvolgere la collettività e quindi rendere vivi questi luoghi. È chiaro che la Torre Magna Calza Pennello sta nel centro storico, sta nell'ambito di un progetto di valorizzazione che noi abbiamo avviato del centro storico, diciamo, ci sono tutte le condizioni, quindi su quelle siamo già raccogliendo tutte le informazioni per fare uno step successivo. Un po' meno si adatta alla scuola, perché quando ci si chiede ma nella scuola potreste fare un bel teatro, oltre a rispondere abbiamo appena aperto, ma a noi interessa fare la scuola, e quindi lì ci siamo un attimo, dobbiamo un attimo fare un ulteriore approfondimento su cosa effettivamente si può fare. Anche solo trasformare la palestra in un teatro diventa complicato, ecco. E quindi a noi va bene che rimanga così e che rimanga a scuola. Come dire, consiglierei, poi ne parliamo nei momenti opportuni, che cioè non ci strappiamo i capelli per acquisirlo al patrimonio, sta bene anche in concessione gratuita, assolutamente, anche perché nel secondo step del piano di valorizzazione e acquisizione dell'immobile è necessario presentare poi tutta la scansione delle coperture finanziarie per gli interventi che vanno fatti, cioè non è una roba. Perché se non si rispetta il piano di valorizzazione e i tempi, loro procedono alla riacquisizione del patrimonio indietro. E questo non ce l'avevano detto inizialmente, ecco, almeno quando abbiamo fatto. E quindi stiamo lavorando proprio in questo periodo, abbiamo chiesto l'autorizzazione a venire là, ci hanno autorizzato a forzare la serratura perché hanno perso le chiavi. Non so se sono venuti già la settimana scorsa i miei colleghi, perché ci hanno autorizzato ad entrare, hanno fatto un sopralluogo, non so se adesso viene, come ci aveva chiesto il sovrintendente, a vedere, perché poi la Torre Magna è un edificio storico molto importante, ma che ha una possibilità di adattabilità al piano terra per fare degli eventi, delle mostre settimanali e mensili, insomma ci si adatta in quello spazio, anche delle piccole riunioni, conferenze, proprio nello spirito di coinvolgere la cittadinanza, la collettività, l'associazionismo e renderla fruibile. Quando parliamo del piano di sopra diventa già un po' complicato, già bisogna fare qualche intervento per accedere al piano, diciamo quello terra rialzato, in termini di eliminazione di barriere architettoniche eccetera. Quando parliamo invece del piano o dei due piani superiori, capite che diventa complicata. Lì è arrivata anche da loro stesso un suggerimento: si potrebbe fare una roba invece non di tipo dinamico, cioè temporaneo, ma una roba permanente, tipo una raccolta storica sulle origini di Primazzo, una mostra permanente su Primazzo eccetera, comunque cose che non si concentrano in un arco temporale molto ristretto, in modo da creare la presenza di pubblico in maniera consistente. Ecco, quindi sulla Roccamagna diciamo che c'è una forte intesa. E sul terrassegno invece cosa succede? Sul terrassegno, il terrassegno, se qualcuno è passato in questi giorni, l'hanno recintato, perché sostanzialmente era in capo al Ministero della Difesa, anche se è dismesso da anni, è stato o è in corso di dismissione in questi mesi, quindi il Ministero della Difesa l'ha, su richiesta del Demanio, l'ha messo in sicurezza, cioè l'ha recintato con la rete arancione, direi, e il Ministero della Difesa lo se ne libera, perché ha finito la sua funzione, e lo cede e viene acquisito di nuovo al Demanio come competenza. E il Demanio ci ha detto: abbiamo avuto già qualcuno che ha telefonato perché ha visto movimenti ed è interessato a quell'immobile lì, però se il Comune è interessato a chiedere una valorizzazione e in occasione della visita abbiamo concordato e abbiamo fatto proprio una richiesta formale in cui gli abbiamo detto: nel momento in cui ci si creano le condizioni, cioè che si completa il trasferimento da parte del Ministero della Difesa al demanio, perché sembra assurdo, ma il demanio, che è sempre lo Stato, non lo vuole prendere se quelli non si prendono la responsabilità della messa in sicurezza, no? Quindi quando si conclude questa fase, che sta durando da circa un anno, ma ho visto che in questi giorni sono venuto a messo la rete, noi siamo pronti a valutare col Consiglio Comunale un eventuale piano di valorizzazione e acquisizione al Comune. Quindi abbiamo fatto una manifestazione di interesse. Questa ci è stata consigliata da parte della direttrice del demanio, del funzionario, semplicemente perché c'è stato qualche interessamento privato. Poi magari hanno solo telefonato per chiedere cosa se ne fanno, cosa sta accadendo, però effettivamente in modo da avere eventualmente la priorità. Anche perché, come è ben noto, essendo un immobile del demanio, è tutelato non solo l'immobile, ma tutto il cannocchiale, quindi se ne fa ben poco. Il Comune potrebbe invece valorizzarlo, eccetera. Grazie.
Sulle sanzioni.
Presidente, voglio avere una domanda da fare.
Sì, sì. Scusa, Silvia, avevi fatto una domanda sulle sanzioni, mi ero segnata sanzioni barra ambientale, la domanda era...
Sì, lo so. Sì, avevo fatto una domanda sulle sanzioni al codice della strada. E volevo sapere appunto com'era, diciamo, il trend più in generale sulle sanzioni anche, diciamo, extra codice della strada, in particolar modo se c'erano state, oppure il dato eventualmente me lo fornite, sì, se non c'è, delle sanzioni in materia ambientale, penso a rifiuti, penso a abbandoni, eccetera, se ci sono, quante e di quale importo, e se sono state pagate.
Allora, su quello vediamo di fornire il dato.
Sì, dicevo, il dato delle sanzioni di rifiuti dovrei averlo. E sono tutti errati conferimenti, la maggior parte sono sanzionati attraverso l'impiego della videosorveglianza e quasi tutti da remoto. Rispetto... l'anno scorso abbiamo fatto 57 sanzioni su regolamento Atersir. Siamo nell'ordine di 150 euro a sanzione. Però il dato corretto posso fornirlo anche rispetto a quanto abbiamo accertato e quanto abbiamo materialmente incassato. Pochi ricorsi. Vabbè, le sanzioni non sono tantissime, perché comunque è prevista una lavorazione impegnativa per delle sanzioni che fondamentalmente non introitano dei grandi numeri, servono più che altro da esempio, visto il fenomeno che si sta verificando un po' in tutti i comuni rispetto ai conferimenti. Gli errati conferimenti servono più per effettivamente da esempio, però sì, hanno una lavorazione molto complicata.
Ho capito bene, pochi ricorsi su queste sanzioni?
Sì, assolutamente.
Possiamo avere anche questo dato di quante sono definitive, quante... Grazie.
Ok, poi l'ultima direi era sul PNRR.
Chiedo anche un'altra cosa finché ci sono, pagina 49. I dividendi ERA sono i dividendi società partecipate, 482.000 euro.
Sono ERA?
Sì, grazie.
Quindi per quanto riguarda invece i fondi PNRR, li abbiamo iscritti, si trovano iscritti nell'elenco delle spese di investimento. Logicamente a livello di importo abbiamo solo la quota che rimane imputata al 2022, che rimane imputata al 2022 che può essere per due motivi, o perché è la parte spesa effettivamente, oppure è quella che coincide indicativamente con l'acconto che abbiamo ricevuto, perché comunque i progetti PNRR prevedono che arrivi, venga erogato da parte dell'ente finanziatore un acconto del 10%, questo per permettere di avere un po' di liquidità, che non rappresenta un problema per il Comune di Castelfranco Emilio, che ha chiuso con una cassa superiore a 17 milioni di euro al 31-12, però per alcuni enti può rappresentare un problema, perché il PNRR, come del resto tutte le forme di finanziamento collegate a progetti e investimenti, comporta che prima si spende, poi si rendiconta e si incassa, quindi ci può essere c'è uno sbilancio dal punto di vista finanziario. Logico che se si è protetti con una cassa importante non si può subire il contraccolpo, nel caso invece uno avesse difficoltà di cassa, ecco che questi acconti, queste erogazioni di acconti possono rappresentare sicuramente la possibilità di non andare in anticipazione di cassa. Quindi i progetti PNR finanziati si trovano all'interno del piano investimenti, a questi bisogna sommare invece i progetti PNRR legati alla parte digitale, che invece girano sulla spesa corrente, e fondamentalmente li ritroviamo poi sul 2023, perché sul 2022, pur essendo stati assegnatari di fondi PNRR, la spesa verrà sostenuta sul 2023, e questa spesa è gestita dall'Unione sul nostro bilancio, perché la funzione è stata trasferita.
Aveva chiesto la parola il commissario Acquaviva.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Io volevo chiederle una precisazione per quanto riguarda l'acquisto dei veicoli della Polizia Municipale. Ci sono due importi, il primo è imputabile al trasferimento dei fondi da parte della provincia e l'altro di avanzo libero. Io volevo chiederle se non è stato preso in valutazione o se non si è partecipato a dei bandi regionali per l'acquisto di queste auto.
No, a che pagina?
65, acquisto veicolo Polizia Municipale,
sì.
Ce ne sono due,
sì.
Uno è dal trasferimento della provincia e l'altro è i soldi dell'avanzo libero.
Esatto, allora qui abbiamo aderito ad un progetto per...
Il progetto del Ministero dell'Interno, che dava un contributo di 16.000 euro, è un progetto condiviso con la Prefettura di Modena, era stato sottoscritto un accordo, una sorta di accordo di programma con la Prefettura di Modena, quale ente coordinatore, e il Comune di Modena, Castelfranco, Vignola e l'Unione Terre, ce l'ho qua, Lucman, e poi in base al progetto, alla progettualità e anche all'apporto che si dava al progetto, erano state ripartite le quote di contributo direttamente dal Comune di Modena, che era Comune capofila. Noi abbiamo avuto in assegnazione 16.000 euro in conto capitale per acquistare attrezzature o materiali che fossero connessi comunque alla vigilanza del territorio e al controllo alcol e droga. Siccome abbiamo in sostanza già 3 chilometri in dotazione, e strumenti per la rilevazione delle droghe non sono omologati ai fini delle eventuali denunce ai sensi del 187 del codice della strada, abbiamo ritenuto acquistare un veicolo perché ne avevamo di abbastanza vecchi, per cui ho chiesto un contributo in aggiunta, perché oggettivamente con il contributo, con i 16.000 euro, non si compra un veicolo allestito polizia locale, insomma.
E quindi, essendo la spesa superiore ai 16.000 euro, l'acquisto del veicolo di cui importo è stato di 16 più 12 e 3, quindi di 28 e 3, come è stato finanziato? Per 16.000 euro con un trasferimento provinciale, per 12.300 con avanzo libero, cioè una quota l'ha messa al comune con il proprio avanzo, ha cofinanziato, perché tutte le volte che noi andiamo a fare un investimento o una spesa, questa spesa deve avere una forma di finanziamento. Finché noi non troviamo la forma di finanziamento, non possiamo muovere un dito. E quindi nel momento in cui siamo andati a giugno, non ricordo, a luglio, a finanziare questo progetto, e abbiamo recuperato ulteriori fondi per riuscire ad acquistare un veicolo che potesse anche essere attrezzato e allestito per la polizia locale.
Grazie.
Ci sono altre domande? Prego, consigliera Santugnone.
Grazie. Torno un attimo sulla percentuale di copertura da tariffe della mensa scolastica. Allora, io ricordo ovviamente la modifica che è stata introdotta. Immagino che questo sia l'ultimo bilancio in cui noi vediamo all'interno anche tutta la parte dei servizi scolastici, giusto? Perché poi dal prossimo bilancio non li troveremo più o li troveremo solo parzialmente, perché andranno a regime ad agosto dell'anno in corso. Ok. Questo nuovo sistema, io leggo che nel 2023 entrerà a regime sull'intero esercizio il nuovo sistema di tariffazione, pertanto tale percentuale, cioè la percentuale di copertura da tariffa, si assesterà su livelli inferiori. Allora, io adesso non ricordo esattamente quali erano, come dire, i dati attesi rispetto a questo intervento tariffario. Per i dati che abbiamo adesso, l'atteso si sta verificando, cioè qual è il riscontro concreto rispetto a quelli che erano gli indicatori che portava con sé la manovra legata alle tariffe della mensa scolastica, cioè ci siamo in linea o le cose non stanno andando come da aspettative?
Parliamo del 2020. O parliamo del periodo del 2022? Cioè, nel senso che nel 2022 c'è un riflesso per 4 mesi, quindi mentre invece...
Per i dati che abbiamo ad oggi, sul 2022, poi se abbiamo già anche dei dati del 23, anche se parziali...
Allora, sul 2022 magari lascio parlare la dottoressa Lodesani, sul 2023 posso solo dire che noi abbiamo in questo momento i dati riferiti a 3 mesi, perché si sono conclusi 3 mesi, quindi non abbiamo ancora una completa visione, quindi bisognerà capire... vedere almeno un anno scolastico intero per capire se, che poi si riflette su un anno solare, quindi bisognerebbe chiudere il 2023 per capire se quella percentuale sulla quale pensavamo di assestarci era vera o se invece ci sono degli scostamenti. Quello che vi posso dire è che il fenomeno che stiamo registrando, perché poi il periodo settembre-dicembre è diverso dal periodo gennaio e marzo, perché ci sono gli inserimenti, eccetera, eccetera. Quello che stiamo riscontrando è un incremento molto alto delle frequenze di mensa, soprattutto alla scuola dell'infanzia. e soprattutto per le fasce più basse, quindi ovviamente era un po' quello che ci attendevamo, non sappiamo se abbiamo, ci abbiamo beccato con le previsioni, quindi questo lo capiremo a chiusura dell'anno.
Ricordo bene che era 200.000 euro l'importo che doveva servire, vero? Ad oggi possiamo dire che siamo in linea o non siamo in grado assolutamente di fare delle previsioni su questo? Erano 200.000 euro su anno scolastico,
giusto? Su anno scolastico, come diceva la collega, è un po' presto, nel senso che poi questi 200.000, come erano stati anche conteggiati, ipotizzando che diciamo, la distribuzione anche per classi ISE e per fasce ISE rimanesse immutata. Già, voglio dire, a settembre, quando ci sono i nuovi ingressi e comunque la presentazione dell'ISE, in base a come si collocano i diversi utenti, noi possiamo avere uno sbilanciamento verso le rette, diciamo, alle tariffe inferiori rispetto a quelle un pochettino un po' più alte. E poi comunque anche il fatto che ci sia un incremento dei passi consumati, ecco, questo fa sì che poi la nostra, il divario, cioè la quota che il comune ci deve mettere è superiore, perché il passo consumato, soprattutto per le fasce che hanno le tariffe più basse, è logico che può anche essere che 200.000 che non siano sufficienti e che si debbano trovare nelle economie del bilancio che pian piano, diciamo, si affrontano. Sicuramente ci sarà una importante variazione a luglio, perché ne parlavamo tra l'altro questa mattina, perché se vi ricordate a dicembre abbiamo fatto la variazione di bilancio subito dopo il conferimento della funzione ed è stata una, diciamo, una valutazione delle spese, parlando di in modo veramente matematico, 6 decimi, 10 decimi, quindi da gennaio a giugno e da settembre a dicembre. E poi in base a come sta evolvendo la spesa ci sarà un grosso assestamento per provare a capire quanto è la quota che effettivamente rimane sul comune e quanto invece sarà la quota da trasferire a regime in unione per il 2023 e poi dopo il 2024, che sicuramente dal punto di vista contabile delle previsioni sarà un anno più semplice, perché non sarà a scavalco tra due enti.
Ci sono altre domande? Prego, consigliere Temellini.
Io mi accodo, siccome sono aggiunto, mi accodo alla fine quando non ci sono più domande degli altri.
No, prego, prego.
Grazie. Ne ho alcune specifiche, altre un po' più generali. Relativamente ai rifiuti, comincio da quelle specifiche, alla gestione dei rifiuti. E gli extra, chiamiamoli così, gli extra ricavi per i conferimenti fuori dai limiti, cioè stabiliti, sono nel nostro bilancio o sono nel bilancio ERA? Poi, sempre relativamente ai rifiuti, da qualche parte nel nostro bilancio, e sempre se c'è, ci sono le spese per il recupero degli abbandoni? Cioè c'è da qualche parte o noi come comune non abbiamo nulla, è tutto compreso nel forfettone di ERA? Questa è la prima domanda di carattere un po' specifico. No, non mi riferivo alle sanzioni, mi riferivo a se io faccio versamenti, faccio 50 versamenti, io se non mi ricordo quanti ne ho, l'eccedenza di queste cose qui, cioè è nel nostro bilancio o no? E così anche il recupero degli abbandoni?
È tutto fuori, perché gestisce tutto ERA e anche il recupero degli abbandoni viene all'interno del piano economico finanziario, quindi all'interno di quelli che sono i costi che si presume che siano diciamo sostenuti nel corso di un anno, ok, piano economico finanziario, sono i costi che si presume di sostenere, che ERA sostenga per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e lo spazzamento delle strade. All'interno di questi costi c'è anche la quota di recupero abbandoni. È logico che se questa è più alta rispetto a quella che era stata preventivata, poi verrà ricaricata sul PEF dell'anno dopo. Okay? Sono tutti costi che vanno all'interno e quindi come chi la paga? Gli utenti. Perché comunque i costi sono la base della definizione delle tariffe. Prima si definiscono i costi, poi in base alla banca dati che abbiamo, domestico, e non domestico, metri quadri, numero di occupanti, tipologia dell'attività della parte produttiva, viene messo tutto in mega calderone ed escono le tariffe da applicare per riuscire a dare copertura al 100% dei costi. Logico che se i costi a consuntivo aumentano, la differenza viene presa e sparata sull'anno dopo.
Scusate, ho chiesto ad Andrea se potevo intervenire. Gli introiti invece che sono nel bilancio comunale, cioè le sanzioni in materia di rifiuti, ho fatto 150 per 57, cioè un conto un po'... parliamo di circa 8.000 euro, come più o meno... Sì, e dove la trovo la voce? Scusatemi. Che mi... Ah, ok. No, neanche la voce generale extra CDS?
Tutto dentro a sanzioni e violazione al codice della strada. Le mettiamo tutte lì. Sì, perché andiamo ad accorpare un po'. È poca roba, quindi sì.
Ok, quindi nel 1.066.000 euro. Perfetto, grazie, scusate.
Ecco, se posso faccio alcune domande relativamente, mi ero focalizzato su alcune cose. Fondo di crediti di dubbia esigibilità, pagina 30. Allora, la prima domanda è fitti attivi, cioè noi come comune abbiamo degli immobili in affitto che non vengono pagati? Faccio tutte le domande su tutte le righe. Peraltro è una cifra importante rispetto al valore che abbiamo a bilancio. Stessa considerazione, e quindi ci deve essere, chiedo, probabilmente ci sono dei meccanismi tecnici, cioè sanzioni per violazione CDS. Abbiamo qui nei residui attivi, al 22 c'è 1.790.000. In realtà, se guardo sul bilancio, c'è poco più di 1.000.000, quindi anche qui chiedo chiarimenti. Stesso discorso anche sulla refezione scolastica, cioè trovo delle cifre su questa colonna ben più alte di quelle che sono cosa. Forse sono dei residui vecchi che ci portiamo avanti, per cui, e peraltro sui fitti attivi chiedo conferma, sono appartamenti, cioè noi, dove li prendiamo questi qui? Poi ho ancora delle domande più generali, grazie.
Allora, confermo sul fatto che la voce che noi vediamo come totale residui è frutto degli introiti che noi abbiamo iscritti a bilancio nelle diverse annualità e che non sono ancora state incassate. Quindi, per esempio, nella refezione, nel trasporto scolastico, c'è sicuramente una quota del 2022 che non è stata incassata, ma c'è anche una quota del 2021, c'è la quota 2020 e c'è la quota 2019.
Okay, molto quindi... importanti alla fine, perché se le raffronto con i valori di bilancio, cioè quelle quote che sono di dubbia esigibilità diventano cifre assolutamente importanti.
Sì.
Sono più di un'annualità, tanto per essere chiari.
Allora, la mensa annualmente però siamo attorno al 1.000.000, adesso non ce l'ho, 1.400.000 prima era, cosa avevamo visto? Adesso per...
senza, scusi dottoressa, senza entrare nel merito, cioè perché abbiamo queste, cioè, queste sofferenze su questi servizi che fra l'altro sono quelli che crediamo anche di aiutare molto.
Allora,
cioè, quello in particolare sui fitti, le sanzioni, posso credere insomma che ci sia dei ricorsi in volo e che durano...
No, è che le sanzioni per il 30% non pagano, punto. Ah. Poi si manda Equitalia, però dov'è il problema? Che Equitalia, se tu hai una sanzione da 500 euro, che cosa ti viene ad aggredire? No, no, cioè, c'è gente che sistematicamente non paga. Sulla parte del recupero evasione tributaria, una parte è legata a fallimenti. Quando c'è il fallimento, tu fai la domanda al fondo passivo, tu, adesso mi sta sfuggendo la parola, ma comunque ti insinui al passivo, e poi quando il curatore, quando si riesce a vendere qualcosa, una parte se no ti rientra, le sanzioni al codice della strada, praticamente, tanto è vero che le svalutiamo quasi tutte. Quindi se io ho dei residui per 1.790.000, io le svaluto per 1.7, quindi significa che se anche non incasso un euro, il mio bilancio regge.
Sì, sì.
Okay? La refezione scolastica non ci deve indurre, sono voci alte, annualmente siamo sul 1.2 di fatturato. Ricordiamoci sempre che per esempio i pasti che vengono consumati tra novembre e dicembre, banalmente, se io li fatturo a gennaio e mi vengono pagati a febbraio, mi vanno a finire dentro ai residui. Quindi nella quota dei 782.000 euro c'è anche la quota di novembre e dicembre, che poi, se va bene, mi hanno pagato a febbraio. La Corte dei Conti, quando a un certo punto qualcuno ha tirato sulla manina e ha detto: ma scusa, io faccio un consuntivo a marzo, dove è palese che certe somme le ho già incassate, posso non svalutarle? Ho detto no. Le svaluti lo stesso, per assurdo. Se io avessi incassato tutti i 782.000 euro a febbraio, io avrei dovuto svalutarli lo stesso.
Ah.
Ok? Quindi all'interno di questa voce, che sicuramente c'è una parte che non paga, e quindi si va a riscossione coattiva, Equitalia e quant'altro, però c'è anche la quota delle ultime due mensilità che vengono fatturate dopo. Per quanto riguarda i fitti attivi, non abbiamo fitti di alloggi, perché questa è una parte che è in gestione all'Unione barra Acer, per come noi abbiamo in gestione le politiche abitative. Avevamo delle canoni di telefonia con le quali abbiamo un problema col gestore, che stiamo chiudendo, e anche qui quindi li abbiamo comunque svalutati tutti. Perché nel momento in cui la Corte dei Conti ci viene a chiedere come fate l'accantonamento all'FCDE, noi dimostriamo che praticamente svalutiamo quasi tutto.
Quindi sono fondi che dovremmo ricevere dalle compagnie telefoniche?
Sì, abbiamo dei contratti di affitto di telefonia che sono, abbiamo con tutte le cessioni, perché negli anni c'è stato tutta una cessione, un cambio di gestori, con alcuni stiamo un po' impazzendo per arrivare a farci pagare e a recuperare dei crediti. Sì, per il resto non abbiamo, per esempio qua dentro abbiamo anche in questi 200.000 euro, abbiamo la quota che l'USL ci riconosce di 40.000 per un centro che abbiamo noi in affitto
E che non paga.
E paga in ritardo, solo che per come funziona la contabilità.
Salta l'anno,
esatto,
e quindi,
esatto, mi si dice fammi la foto, infatti dov'è il problema? Che c'è una grossa confusione tra quello che non sarà pagato a regime e quello che invece sarà pagato a ritardo. Sicuramente per abbassare questa quota noi sicuramente su alcune entrate dovremo veramente velocizzare sul tempismo. Quindi io ti mando da pagare a poco, non mi paghi a febbraio, io a giugno ti mando sollecito e ti sto addosso. Poi insomma ogni tanto forse noi facciamo passare un qualche mese di troppo, ecco, quello sì. Però sul fronte della riscossione tutto quanto va a un certo punto a riscossione coattiva, va comunque Equitalia.
Okay. Se posso, adesso vado a pagina 21. Allora, residui attivi cancellati, ne abbiamo parlato un po' anche adesso. Cioè, i passivi, quei 688.000 euro... Che cosa sono che abbiamo cancellato?
Allora,
Pagina 21.
Sì, sì, adesso li vado a prendere perché. Allora, una parte di questi residui sono per esempio legati a degli investimenti finanziati da, per esempio, contributi che quando gli investimenti finiscono e abbiamo dei risparmi e non abbiamo speso tutto, cancelliamo il residuo passivo e spesso volentieri si porta dietro anche la cancellazione del residuo attivo legato al contributo che finanziava l'opera che logicamente noi non andiamo a chiedere perché chiediamo solo la parte che abbiamo speso. Allora, aspettate che li vado a prendere perché a memoria... Residui passivi, qua. Allora, ma che bella vista così. Ecco, banalmente avevamo 76.000 euro collegati appunto a opere che si sono concluse e che hanno fatto sì che determinati tipi di spesa non siano stati sostenuti. Poi, ma qua non ho mica il dettaglio. Poi abbiamo avuto dei...
Ma per risparmi?
Sì, perché nel momento in cui si finanzia un progetto, no? Per esempio il progetto della ciclabile di cui si parlava prima, che è 500.000 euro circa, nel momento in cui si finanzia la spesa, la si finanzia tutta, ok? Poi nel corso dei lavori... Ci può essere intanto un ribasso di, si mette a gara il lavoro e ci può essere un ribasso d'asta, ok? Se questo ribasso d'asta non viene per esempio utilizzato in corso d'opera per fare delle varianti o per fare delle altre lavorazioni all'interno dello stesso progetto, se questa spesa non viene sostenuta, io tuttora che faccio il collaudo, io questa spesa la tiro via dal mio bilancio e quindi mi va...
Sono di fatto dei risparmi.
È un risparmio che io poi imparo a distanza di un po' di anni da quando è iniziato l'opera. Certo. Quindi se è finanziata da risorse nostre, di fatto mi crea avanzo, ok? Che è avanzo, che può essere libero, può essere destinato, se a sua volta il suo tempo era stato finanziato, per esempio, con l'alienazione dell'azioniera, oppure se è finanziato da un contributo regionale, statale, io logicamente questo contributo ce l'avrò iscritto in entrata a bilancio, non glielo andrò mai a chiedere perché non posso certificare la spesa che non ho sostenuto, quindi tirerò via il residuo passivo e il residuo attivo.
Avrei l'ultima domanda, Presidente. Pagina 19. Cioè, guardavo la riga nel primo prospettino, cioè l'avanzo applicato, che nel 2018 è 344, 135 nel 2019, 163 e 1.5 milioni nel 21 e 2.4 milioni. Ora, senza entrare nel merito dei dettagli, eccetera, cioè questo trend almeno sta crescendo in maniera importante, deriva da cose specifiche o no?
Sì.
Solo questo,
sì.
Cioè, poi per il resto non voglio entrare troppo nei dettagli di questa cosa qui, solo capire se c'è un motivo particolare di queste crescite o se invece è così perché abbiamo bisogno di utilizzare.
No, allora assolutamente, soprattutto perché si parla di avanzo applicato alla parte corrente. Quindi nel momento in cui si parla di avanzo applicato alla parte corrente devono esserci assolutamente delle ragioni specifiche, perché l'avanzo libero, per lo più, può essere utilizzato per la parte corrente solo per finanziare delle spese straordinarie. Okay? Allora, 2021 ha un nome e un cognome, si chiama avanzo da fondo Covid, che ci è stato erogato nel 2020 un importante fondo per sostenere le maggiori spese e le minori entrate, ci avevano riconosciuto... 1.800.000 euro nel 2020 come fondo Covid. Che cosa è successo? Non l'abbiamo utilizzato tutto e ha creato avanzo vincolato in questo caso, che poi l'abbiamo utilizzato nel 2021, quindi applicandolo alla parte corrente per andare a finanziare anche qui le minori entrate e le maggiori spese. Quindi nel 2021 fondamentalmente l'impatto Covid. Nel 2022, solo nel 2022, abbiamo finanziato per 1.000.000 di euro. Abbiamo avuto ancora un po' di strascico di fondo Covid, abbiamo avuto le utenze per 1.000.000 di euro, abbiamo applicato 1.000.000 di euro di avanzo libero a finanziare le maggiori utenze. Ricordiamoci che nel 2022 abbiamo avuto 1.500.000 di maggiori utenze, intese come luce e gas, sul bilancio del comune, finanziato per 500.000 euro da fondi statali e per 1.000.000 di euro dall'avanzo, da fondi nostri.
Quindi Covid e bollette.
Esatto, e nel 2022 abbiamo avuto anche gli arretrati contrattuali dei dipendenti. È stato rinnovato il contratto dei dipendenti, un contratto 2019-21, quindi il tempo di rinnovare è già scaduto. E che cosa comportava? Comportava la corresponsione degli arretrati contrattuali, e che sono stati 400.000 euro circa, che non potevano gravare tutto sul bilancio 2022, chi mai avrebbe avuto le risorse. E contabilmente cosa si fa? Nel momento in cui si è nella fase in cui il contratto non è stato stipulato, ma poi si sa che ci sarà il riconoscimento dell'arretrato contrattuale, si accantona tutti gli anni una parte dell'avanzo, che poi dopo verrà applicato in spesa corrente nel momento in cui ci sarà la sottoscrizione e la necessità di riconoscere ai dipendenti l'incremento contrattuale.
Che però non era previsto all'inizio. Cioè...
Allora, diciamo che...
Perché c'è una differenza importante tra la previsione iniziale e la fine, no?
Cioè, non era previsto per modo di dire, perché se noi andiamo... A pagina 28, ok? A pagina 28 noi abbiamo quello che era la prima colonna, rendiconto 2021. Noi da rendiconto 2021 arrivavamo con un avanzo accantonato per gli oneri contrattuali, per gli arretrati contrattuali di 530.000 euro. Quindi, cioè, contabilmente era previsto.
No, non mi riferivo a quello del contratto, no, in generale, cioè, perché guardavo a pagina 17, c'era un avanzo di amministrazione iniziale di 734.
Ah, no, sì, sì.
Sì, non mi riferivo a
quello del contratto. No, ma perché?
Perché questi 734 sono quasi tutti quelli del contratto, 500 euro.
Allora, i 734 erano la coda, un po' di avanzo vincolato e la coda del Covid. Il 734, perché quando poi io approvo il bilancio, e se lo approvo prima di approvare il consuntivo, io a bilancio posso mettere solo l'avanzo vincolato o l'avanzo accantonato presunto, e l'avanzo libero io glielo posso mettere solo dopo che ho approvato il consuntivo.
Quindi infatti, quell'altro è tutto libero?
Praticamente libero e vincolato, perché sì, c'era la parte del fondo Covid, accantonato perché erano gli arretrati contrattuali, sì, sì. Okay.
Ho finito, grazie Presidente. Grazie Dottoressa.
Ci sono altre domande? Prego.
Grazie. Dunque, ne approfitto per chiedere una cosa, che è la seguente. Dai documenti che ho potuto visionare, ovviamente documenti ufficiali tramite la Camera di Commercio, mi sembra che ci siano dei crediti che il Comune ha nei confronti della Granulati Donini in liquidazione giudiziaria. Adesso ovviamente non so se, come dire, li troviamo in questo bilancio, se sono invece cose che rimangono fuori perché sono risalenti nel tempo anche come annualità, almeno da quello che ho potuto leggere. Io chiedevo se era possibile anche eventualmente con, come dire, dei dati successivi avere un quadro di quali sono i crediti del Comune di Castelfranco Emilia. Mi risulta che ci siano delle questioni, diciamo, delle voci legate all'IMU e delle voci invece legate scusate che vado a recuperare, legate, allora, dov'è? A Cavarondine, non so se alla sistemazione finale, alle prescrizioni, ai monitoraggi, eccetera, come passività, diciamo, che ha la ditta. Chiedevo se era possibile avere ad oggi il dato di quelli che sono i crediti di qualunque genere che vanta il Comune, grazie.
E che non è detto che siano iscritti a bilancio, però, perché dal punto di vista dell'IMU, se abbiamo emesso degli accertamenti,
sì,
questi sono ancora attivi, ok? Quindi possono essere Equitalia, possono essere iscritti a bilancio totalmente svalutati, oppure a un certo punto stralciati, ma noi risaliamo Equitalia. Per quanto riguarda eventuali opere che la Granulati Donini non ha realizzato, mi sembra di aver capito. Ecco, in questo caso noi a bilancio non si va a quantificare e a valorizzare ciò che un soggetto mi deve realizzare, perché noi a bilancio andiamo a rilevare solo ciò che mi porta un'uscita, un'entrata di cassa, ok? Poi.
Riusciamo però ad avere questo dato? È un dato che è ricostruibile, anche se, come dire, non si tratta di voci che specificatamente vengono iscritte a bilancio.
Per la parte sicuramente tributaria, sì, per il resto...
So che hanno già fatto una verifica perché c'è una procedura in corso e quindi hanno fatto anche una verifica.
Io ho visto delle cifre specifiche, quindi immagino che, come dire, sia stata fatta comunque una quantificazione di quello che poteva essere appunto il valore di interventi che magari non sono stati realizzati, quindi se posso avere questo dato sia fiscale, tributario, sia diciamo relativo al resto, grazie.
Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, dichiariamo conclusa la trattazione del primo punto e passiamo al secondo punto, che era varie ed eventuali. Qualcuno vuole intervenire? Se non c'è nulla, ringraziamo ancora i dirigenti per gli approfondimenti e sono le 20.01 e dichiariamo conclusa la commissione. Grazie a tutti.
Grazie e buona serata.
Grazie a tutti, buonasera.
Grazie dottoressa, grazie a tutti.